benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Fedele nel deserto la donna aspetta, il marchio in nessun modo l'accetta, la persecuzione contro lei aumenta, ma Gesù nel deserto l'alimenta, i tanti miracoli.
Fratelli, buongiorno, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast. Vi abbracciamo, vi amiamo, gloria a Dio, e ciao a te Giuseppe.
Buongiorno, buongiorno, Dio ti benedica, gloria a Dio. Signore, aiutaci oggi, Signore.
Amen.
Signore, benedici i fratelli che ci seguono, Gesù. Fa che possiamo essere una benedizione per tutti voi, fratelli.
Grazie, Signore.
Vogliamo cominciare con un po' di notizie stamattina?
Sì, abbiamo tante cose, alcune belle sono testimonianze, alcune interessanti sono domande da voi fratelli e alcune triste come queste notizie che adesso leggiamo. Iniziamo con Sky TG24.
Ci fa apprezzare di più il Signore.
Roma, falsa babysitter tenta rapimento in una scuola a Monteverde. Anche Corriere della Sera dice lo stesso. Dice che lei è la babysitter e tenta di rapinare due bambine dalla scuola d'infanzia.
Roma Today?
Prova a prelevare una bimba all'asilo, ma non alla delega. Cosa è successo a Monteverde?
Ho messo questa notizia per dire state attenti ai vostri bambini. Se questa qui non ti dicono neanche che nazionalità è, se è europea, africana, perché è proibito. Non si può. Non si dice questo. Sono minoranze protette, non possono dire nazionalità. Quindi state attenti chi ha bambini. Il diavolo sta dando la caccia ai bambini. E se questa qui aveva la foto sul cellulare, vuol dire che qualche diavoletto o diavolette hanno fatto la foto, hanno scelto la bambina e mandano. E si vede che a volte deve avere funzionato. Che se si presentano in scuola con questa faccia tosta, sono la babysitter. La scusa è buona, no? State attenti che vi portano via i bambini sotto il naso. Vedi, se vogliono essere organizzati lo possono essere, e questa è senza delega.
Ma è una cosa molto semplice presentarti all'asilo, sono la babysitter, non è una cosa anormale, quindi è facile rapinare un bambino.
Guarda, è collegato qui, c'è un'altra notizia collegato a Guardatevi dal mondo. Guarda, qui c'è un giornale TG.com, ecco, leggiamo questo qui.
Le perite della Corte di Assise di Parma confermano nessun disturbo psichiatrico, assente in aula l'imputata, presente invece l'ex e padre dei bambini.
Leggi un po' la citazione. Chiara versa?
Chiara versa in una sorta di condizione di solitudine. Preferisce comunicare col web, che ha una funzione supplettiva. Ciò le consente di avere le risposte anche più disparate che la proteggono, la salvaguardano dal senso di vergogna. E quanto affermato da Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, le perite della Corte d'Assise di Parma, presenti in aula per testimoniare del processo che vede imputata Chiara Petrolini, di 22 anni, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati a Traversetolo. In provincia di Parma.
Traversetolo.
Le perite hanno illustrato il proprio elaborato nel quale emerge la piena capacità di intendere e volere della giovane al momento dei fatti.
Quindi non è pazza da essere internata. Ha ucciso e seppellito i due bambini, i suoi due bambini.
Oh wow, che orrore.
La Repubblica cosa dice?
Chiara Petrolini, le psichiatre della corte. Preferisce il web alle persone.
Cioè, più che parlare con le persone, preferisce comunicare con il web, in modo impersonale, staccato, attraverso il computer. TG.com 24.
Chiara Petrolini, le psichiatre, web suo principale interlocutore.
Quindi è gente che praticamente vive nel computer.
E poi uccide i suoi figli.
Che andiamo avanti, commentiamo dopo. Qui c'è il Telegraph. Angelina, vuoi leggere il Telegraph, un giornale inglese?
Canada shooter tried to kill his family before.
Cioè, in Canada c'è stata una sparatoria, un pazzo, che qui c'è la foto, è un transessuale, confuso, disorientato, un uomo che è diventato donna. Praticamente ha ucciso sua madre e suo fratellino.
Ai, 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 ai.
E poi è andato a scuola e ha sparato ai bambini della scuola. Cioè, disorientato, non è uno che non sa se è un uomo o una donna. Dice il Telegraph, dice il responsabile della sparatoria in Canada ha cercato di uccidere la sua famiglia prima. E qui lo vediamo travestito da donna, con reggiseno, eccetera. Le foto sono sulla radio, no?
Sì, ci sono tutte sulla radio. Se aprite la pagina radioblast.net vedete le foto.
Sullo stesso soggetto, il Guardian cosa dice?
The tears just keep flowing. Child victims of Tumblr Ridge shooting remembered.
People?
Before opening fire at Canada School, shooter killed her mom and stepbrother at home. Puoi tradurre?
Sì, ripete le stesse cose, che ha ucciso la sua famiglia, poi è andato alla scuola, ha sparato ai bambini. 9 persone sono morte, 27 ferite, ha sparato a tutti quanti. E poi USA Today, giornale americano.
Canadian school shooter was addicted to gore and violence websites.
Questo qua dice che era assuefatto ai social, sui web violenti.
I went online to see what gore is, and it means blood.
Sì, gore vuol dire sangue.
Like horror blood.
Sì, era assuefatto alle cose sanguinose e la violenza.
E tutte queste cose le imparano online?
Qui c'è un giornale People.com con la foto della madre e il fratellino che li ha uccisi. Before
opening fire at Canada school, shooter killed her mom and stepbrother at home.
Quindi evidentemente il suo cambiamento di personalità non aveva portato pace nella sua casa. Per questo, suppongo io, stanco di litigare con loro, li ha uccisi e risolto il problema uccidendoli. Qui c'è la mamma e il fratellino. Praticamente la maniera di Caino con Abele. Il diavolo cerca sempre di risolvere il problema in questo modo. Ok, ci sono altri giornali che confermano. NBC News dice...
Shooter in mass killing in Canada was a troubled teenager, police says.
L'assassino di massa in Canada era un adolescente pieno di problemi. Oggi gli adolescenti sono nella ribellione, vogliono che il mondo vada intorno a loro. Poi c'è un giornale, WION, che viene dall'India. Leggi.
How do I stop myself? I'm not schizophrenic. Here's what Jesse Strang said in old Reddit post.
Allora, lui pubblicava messaggi sui social. Questo qui si chiama Jesse Strang, canadese. Dice, non so come fermarmi, come uscirne. Non sono schizofrenico. Quindi scriveva delle cose così sui social. E qui c'è un articolo, lungo articolo, che non lo leggo perché è lungo. È un giornale che legge Spike.
We must be free to speak about the scourge of trans violence.
Questo giornalista è il caporedattore, questo qua. Io ho letto l'articolo e dice il titolo: dobbiamo essere liberi di poter parlare del flagello della violenza che viene dai transessuali. Io voglio dire questo, la confusione che deriva dal cambiare il sesso, la mentalità di incolpare tutto e tutti dei propri problemi, scaricare su altri ogni colpa. E quindi se in questo modo tutti intorno diventano colpevoli. Ed ecco che taluni si ergono a giudici e giustizieri. Ed è così ad ogni strage, c'è un motivo perché fanno le stragi, una giustificazione nella loro mente tarata. E il mondo senza Dio fa finta, solo finta, di svegliarsi dopo il fatto compiuto. Il mondo si inorridisce dopo, il mondo reagisce alla conseguenza ma ha paura di andare alle radici, dallo spirito, al fatto che il problema sta nel cuore, nello spirito e poi nella mente. I più intelligenti del mondo non capiscono niente della mente se non hanno Cristo. Solo il Signore può aiutarci con la nostra mente. È nella mente che si progetta ogni male, ogni peccato, narcisismo, adulterio, odio, violenza, persino omicidio, nella mente. Bisogna andare alle radici della mente, che è una cosa spirituale. La chiamano psiche, ma nella Bibbia lo chiama spirito. Chi avendo un problema e allora non si rivolge al Salvatore, a Gesù, è destinato a una triste fine. Cercare sollazzo nel mondo, nella droga, nell'alcol, nell'internet, nella lussuria, nell'egoismo, maltrattare il prossimo, la moglie, i familiari o il marito. Uno che cerca soluzioni in questa direzione, è destinato al disastro, destinato alla depressione, al fallimento, verrà dopo un anno, verrà dopo 50 anni, verrà dopo la morte, ma verrà. Perché Dio dice, Signore, dice, c'hai un Giovanni 5 lì?
Sì.
28.
Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita, quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna. Giovanni 5, 28 e 29.
Altro che grazie, grazie per tutti. No, no, c'è il giudizio.
C'è un messaggio arrivato adesso da parte di Marella dall'Inghilterra che dice: lo spirito transgender uccide l'identità di chi lo abita e di chi è vicino a lui. È aumentato ogni giorno a Londra.
Eh sì, Inghilterra è all'avanguardia nella carne, nel mondo, nel male, come l'America. Sono in parallelo Inghilterra e America. Guarda, il mondo mi ricorda quello di Noè, Angelina, Genesi 6, versetti 5-8.
E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo.
Dio si è pentito di aver creato l'uomo.
E l'Eterno disse: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Genesi 6, versi 5 a 8.
E allora cerchiamo noi di trovare grazia davanti al Signore per il giorno del giudizio. Non lasciamoci ingannare da quelli della dottrina di, come si dice, Laodiceani, Apocalisse 3, 14, che come serpente nel giardino dell'Eden ti dicono: non ti preoccupare, c'è la grazia. La grazia di Dio è solo per chi è ubbidiente come Noè. Noè trovò grazia. Non è per i disubbidienti. Efesini 5, Angelina, per favore, 2 a 6.
Camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odor suave. Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppur nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie. Poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro che è idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Efesini 5, versi 2 a 6.
La Bibbia dice, 1 Pietro 5, versetto 8.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. 1 Pietro 5, 8.
Il diavolo sta divorando il mondo, che rigetta il Signore. E compresi i credenti disubbidienti, vengono anche loro divorati dal diavolo. Anche i credenti disubbidienti divorziano, la loro famiglia è un caos, anche loro sono disorientati, preghiamo che non siamo così. Non è sufficiente di combattere il male con mezzi terreni, umani. Il male di cui ci parla la parola è un male sovrumano, si tratta del diavolo. Il solo modo di vincerlo è di combattere dal di dentro, dal cuore di ciascuno di noi, cominciare lì a cacciarlo dal nostro cuore. Geremia 17, 9.
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Geremia 17, verso 9.
Altro che tutti sono buoni in fondo. No, no, tutti sono indemoniati in fondo.
E senza Gesù, sì.
Quindi inutile votare per questo partito o quell'altro partito. Che sorge un grande uomo, una grande donna, fonda un grande partito, sì, ma poi? E poi se cambia idea? Mussolini ha cominciato aiutando, alzando le paghe, ha messo la tredicesima dicembre, eccetera, e poi si è messo a fare la guerra con quell'altro strampalato di Hitler. E allora cambia idea, cambia politica, arriva uno migliore di lui, cioè peggio. Dio ci avverte Geremia 17, 5 e 7.
Così parla l'Eterno. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Verso 7. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Geremia 17, versi 5 e 7.
Ma Dio, la voce di Dio, è come diceva Giovanni, una voce nel deserto. Chi sta ascoltando? Oh, quasi nessuno. Ma dico quasi nessuno nelle chiese. Le chiese predicano bene, lasciatemelo dire, predicano meglio di me. Non è difficile, dice Angela Giuna.
No.
Predicare meglio di te, frate Giuseppe.
No, io non pensavo
sciocchezze.
Quello. Sai cosa pensavo? Te lo dico. Quando hai detto questo, che predicano bene nelle chiese, stavo pensando a quello che è successo questa settimana. Siamo andati a evangelizzare nella prigione e tanti di quelli presenti erano evangelici. Perché tu hai chiesto loro, alle persone presenti, le detenute, quanti 8, di voi...
8 su 10 erano evangelici. Sì. Sembra che...
Infatti quando hai chiesto...
Un sacco di criminali in questa religione.
Io pensavo, ma come è possibile che quando tu chiedi chi di voi crede in Cristo, tutti alzano la mano. Tutti sono cristiani lì, ma la prigione è piena di cristiani. E pensavo, ma cosa insegnano in queste chiese? Hanno mai sentito il vero Vangelo queste donne?
Se non c'è una vera conversione.
No, non c'è.
Non ce l'ho con gli evangelici, come dicevo, ci sono tanti predicatori che predicano meglio di me. Il problema non è, hai capito, la sapienza, per favore, meglio di me.
Poi vi raccontiamo la testimonianza, è stata veramente meraviglioso.
Ma il fatto è che i frutti, dobbiamo portare i frutti.
Ecco, è quello.
E allora, così dice l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e benedetto che confida nell'Eterno. Dai un'occhiata al mondo, il mondo, tutti sperduti a chiedersi come mai queste stragi, cosa fare, come fermarle, quali nuove leggi inventare, costruiamo più carceri, riempiamo le scuole di poliziotti come in America, che c'è il poliziotto col mitragliatore, la pistola o il manganello davanti alla porta e ti controlla. Cosa porti lì? E c'ho il mio zainetto con del cibo. Apri! Sperando che non salta per aria lo zainetto. Cosa facciamo? Questo qua era un uomo che si atteggiava o si vestiva da donna. Cosa facciamo? Proibiamo le vesti femminili o quelle maschili. Cos'è che facciamo? Guarda, qui c'è la foto del il primo ministro McCartney canadese e il conservatore, il capo dell'opposizione Pierre Poilievre. Sono lì che si tengono per mano come due amici per la pelle, ma normalmente si azzannano come belve.
Sì.
Un po' come in Italia, la Schlein con Meloni. Va bene. Ecco la foto, li si tengono per mano, Carney con Poilievre. Come dice in inglese? Join hands while attending the vigil. Si prendono per mano come due bambini, anche simpatici, mentre presenziano alla veglia funebre, le nove morti. Sembrano perfetto, no?
Sì.
E però quando escono dal funerale vanno ad affilare le scimitarre per affettarsi come mortadella. E questo è il mondo che non ha ancora capito il comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso. Il mio prossimo è cattivo, amalo. Ma è brutto come la notte, amalo. Ma sbaglia sempre, amalo.
Sì.
Questo va anche per la nostra casa qui. John, buongiorno. Buongiorno Paul, Jasmine. Avete capito? Anche voi dovete volervi bene, aiutarvi, amarvi. Va bene? Che più amore tra di voi e anche verso gli adulti. Perché a volte voi mi dite, ma però aveva torto, d'accordo, però è sempre tuo leader, sempre un anziano, devi sempre rispettarlo. Parlavo di questo con te, no? Con voi, sì o no? Avete capito? Perché un po' di disobbedienza, un po' di cattiveria, un po' di odio, si arriva a Caino. Abbiamo capito? Io sono orgoglioso dei miei figli, orgoglioso come crescono, vanno a evangelizzare, però anche loro devono imparare le cose che tutti voi figli che state ascoltando devono imparare. E ragazzi, siete voi, non avete bisogno di questi insegnamenti?
No, of course not. I mean, we're not perfect and we I don't think we'll ever arrive that we will be.
John dice, certo che dobbiamo imparare perché non siamo perfetti e non credo che ci arriveremo mai ad essere perfetti.
No, exactly. We should always improve, because if we stop improving, that's it.
Dobbiamo sempre migliorare, perché se no è la fine.
Angela, mi raccomando, registra.
Ah, sì, è registrato.
Perché qui mi sa che ogni tanto dobbiamo...
Ha sentito tutto il mondo?
Playback. Guarda, abbiamo un sacco di testimoni. 130 nazioni che hanno testimoniato. Il messaggio è giusto, John. Ottimo. E allora, guarda, c'è un altro giornale qui, il The Guardian, Angelina.
Mark Carney joins hands with Canada opposition leader as he pays tribute to school shooting victims.
Ecco, dice quello che abbiamo già letto, ma Carney, primo ministro canadese, si tiene per mano con il leader dell'opposizione. Sarebbe come in Italia, non so, Schlein e Meloni che si tengono per mano, sì. Magari.
Sì, ma poi come hai detto tu, non hanno soluzioni. Sono lì tutti tristi e poi cosa fanno? Inventano nuove leggi per fermare questi orrori? No. E la soluzione è così facile. È Gesù, evangelizzare,
cioè,
quei ragazzi.
Prendersi per mano è bellissimo, ma lo facessero tutti i giorni. Ma sono come quelle chiese che si battono il petto. Mia colpa, mia colpa, mia colpa.
Ma neanche quello. Non è che dicono mea culpa.
Capisci? Cerchiamo di non sbagliare anche noi, che non è che siamo tanto meglio noi, di questi fratelli cattolici che si battono il petto. Non è che siamo tanto meglio, va bene?
Questi
sto parlando con i ragazzi qui.
Stanno guardando anche loro le foto qui.
Sono tutti seduti su una panca. Sopra la panca si scalda, sotto la panca si raffredda, come dicono i bergamaschi. Allora, ecco, quindi sto dicendo i bei discorsi dei politici, ma perché non ci pensavano prima? Prima degli omicidi, prima delle stragi, perché non insegnano, oltre che all'algebra, scienze politiche, perché non insegnano un po' di Gesù? Quello è tabù. Proibito parlarne. E cosa fanno il giorno dopo la strage? Cosa faranno? Domani, dopodomani, che faranno? Dopo che hanno messo i fiori e le candeline. Comunque torneranno alla politica di prima, odiarsi gli uni gli altri e andare avanti di odio in odio, senza capire che l'odio è la radice di questi mali. C'è l'odio politico, c'è l'odio finanziario, c'è l'odio familiare. Uno che uccide la madre. Questo qui non l'ascoltava, ti pare che ascoltava la mamma e i suoi rimproveri, le sue correzioni? L'ha uccisa, gli ha sparato mamma.
E anche probabilmente era ancora minorenne quando ha fatto il cambio del sesso, cioè la mamma non si sa, ha approvato, non ha approvato.
No, non ha approvato perché è questo che l'ha uccisa. E bambino, e suo fratellino, non so, avrà avuto quanto, 10 anni, sembra un piccolo angelo. Come si fa a essere così? Dio comunque ha già risposto a tutte queste domande. Quante volte ha risposto, John? Quante volte Dio ha risposto?
How many times God answered to this kind of problems?
Il mondo cerca la risposta a questi problemi. Dio ha risposto. Quante volte? C'è un numero.
Once?
Paul.
Una volta, due volte, dice John?
Technically.
Beh, secondo Mosè 613, secondo Gesù due volte.
Exactly.
Due volte.
Two times. Once through the Bible and once through Jesus.
Quindi Dio ha risposto già 613 volte nei 613 comandamenti del Vecchio Testamento e li ha pure riassunti poi in 10 comandamenti e Gesù ha tagliato corto. Paul, quante volte ha detto Gesù? Quante volte ha risposto? Due volte. Bravo, bravo, bravo Paul. Si vede che i tuoi occhi sono aperti, ma vedo anche il tuo spirito, bravo. Gesù li ha riassunti in due. Angela, li vuoi riassumere in Cristo, in Gesù, Matteo 22, ce l'hai lì, 37, sì. 37, 39, 40?
E Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente.
Questo è il primo. Il secondo?
Il secondo simile a questo è, ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Matteo 22, versi 37 e 39.
Capito? Tutte le leggi del mondo, le leggi capitaliste, le leggi cosiddette democratiche con un mucchio di virgolette, le leggi repubblicane, le leggi naziste, le leggi fasciste, le leggi comuniste, tutte le leggi cinesi, tutte le leggi che hanno fatto, che stanno facendo, che faranno, ha detto Gesù, sono tutti in due comandamenti, ama Dio e ama il tuo prossimo. Taglia corto, non ti serve andare 20 anni a scuola per imparare a rubare, per imparare a imbrogliare, per imparare scienze politiche, inganni politici, imbrogli politici. Basta che segui due comandamenti. Ama il tuo prossimo, come te stesso. Ma il mondo ha tempo per le stragi, il mondo ha tempo per i seppellimenti nei cimiteri, di milioni di morti in guerra, innumerevoli drogati morti per overdose. Il mondo ha tempo per questi. Questo mondo non ha 20 secondi, e dico 20 secondi perché ho preso il cronometro, l'ho misurato, 20 secondi necessari per leggere questi due comandamenti. Ho preso il mio cronometro qua, sono 20 secondi, queste due scritture, ma lo posso dire in 5 secondi. Ama Dio e ama il tuo prossimo. Metti una virgola, John, metti una virgola, grazie. Però, attenzione, non ipocritamente. Ci sono due modi di osservare questi due comandamenti. Alla maniera religionistica, cioè bla bla bla, batto il petto, oppure sincero. Cosa fai con un mondo che sta affogando? Sta negando e rifiuta il salvagente, ragazzi, che si chiama?
Cristo Gesù.
Bravissimi, bravissimi. Allora, Dio ha detto chiarissimo, lo ha detto Dio chiarissimo, in Genesi 6, Angelina, sì. Come ai giorni di Noè, va bene, cosa diceva Dio ai giorni di Noè, versetti 5 e 6, capitolo 6.
E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo.
È brutto quando Dio si pente. Immagina che Deborah si pente che mi ha sposato. Io la posso anche capire, poveraccia. Cioè non è facile essere sposato con uno come me che di notte gli predico. E gli dico, mi fa sì amore mio, ma tranquilla, sto preparando un messaggio, sì. Capito? Quindi Deborah non è solo una santa, è anche una martire. Capito? Gloria, gloria. Dove sei arrivata?
Ho letto 5 e 6.
Ecco, brava. Guarda, allora qual è il punto lì? Che Dio si pente,
sì,
che ha fatto l'uomo sulla terra, se ne addolora. Cioè praticamente tutta l'umanità, mi pento. Ci sai che Dio si pente ogni tanto? Mm-hmm. Cerchiamo che non si pente di averci benedetti noi, la nostra chiesa. La nostra chiesa, sai, non è che la nostra chiesa, mi ricorda la scrittura, 1 Corinzi 10, se un uomo pensa e sta diritto, stia attento a non cadere. La nostra chiesa, non è che Radio Blast, la Chiesa dello Spirito, sia meglio di nessuno.
Amen.
Allora, puoi fare passo indietro, Angelina? Verso 3, Allora, Dio si pente di aver fatto l'uomo sulla terra e al verso 3 cosa diceva?
E l'Eterno disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni saranno quindi 120 anni. Genesi 6, verso 3.
120 anni per costruire una barca.
Sì.
E oggi gli scienziati dicono che le misure della barca, cos'è? 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza? Cubit. 300 cubiti di lunghezza, che sai cos'è un cubito? Yeah. E il tuo gomito. Dal tuo gomito fino alla punta delle dita, che io ho misurato il mio, sono 49 centimetri. Cioè praticamente mezzo metro, insomma, ecco. 50 cubiti, 25 metri di larghezza.
300 cubiti per 50 cubiti per 30 cubiti.
Per 30, sì. Capito?
That is 135 metri. Da 135 metri a 150 metri lunghezza.
Sì, comunque il cubito ti dà diverse misure. A me mi piace quello che dice 49 centimetri, mi dice nella mia Bibbia. Io metto 50, sai, per arrotondare. Quindi l'arca di Noè era 300, cos'è che ha detto?
Cubiti.
300 cubiti, 150 metri di larghezza.
Di lunghezza, 150 metri di lunghezza.
Chiedo scusa,
non ho larghezza.
Non ho mai costruito un'arca di Noè, cioè, posso essere scusato. Allora, correggimi, Angela, io con i numeri proprio, guarda, non sono.
Guarda, te lo leggo io.
No, devo vedere, è una challenge, è una sfida per me. Vediamo se la azzecco. 300, 150 metri di lunghezza,
exactly.
25 metri di larghezza usando la misura del gomito, 50 centimetri. E cosa manca?
L'altezza.
E 30 cubiti, 15 metri di altezza.
Sì.
Hai capito, fratello?
Sì,
adesso
giusto.
Puoi ripetere.
Allora, 150 metri di lunghezza, 25 metri di larghezza e 15 metri di altezza.
Ok, a posto. E non ci vuole molto a farla, Noè ci ha messo 120 anni, quindi...
John, vuol dire qualcosa?
John.
I don't know if I said it already, but they said they used to be making ships, you know?
Non so se forse l'ho già detto, ma
facevano delle navi prima.
And they said that they were often very badly shaped.
E spesso non erano fatte bene.
Le forme non erano.
They were capsizing, they weren't sailing well through the water.
Si capovolgevano.
And they weren't sailing well through the water. So they said that
e non tiravano diritto sull'acqua.
So they said that the Dutch ships finally they decided to copy the Bible's shape.
Furono gli olandesi che decisero di copiare la Bibbia.
And it said that after that they made the best ships in the world.
Hanno deciso di copiare la forma dell'arca di Noè con le misure della Bibbia.
6-1. The ratio 6-1.
Il
ratio, width and length.
Come si dice in italiano? The ratio, il ratio.
Le misure 6-1.
La misura era di 6-1.
And they said after that they were making the best ships in the world.
E dopo quello facevano le migliori navi nel mondo.
Infatti gli olandesi divennero
una
potenza navale mondiale. È
Amen.
Vero. Va bene, allora, senti Angelina.
Sì.
Qui devi proprio mettermi un canto.
Ah sì?
C'è un canto che Paul si è messo al computer, lo ha fatto lui. I fratelli che non gli piacciono i canti fatti al computer come facciamo noi, beh, come si dice in italiano, se ne facciano una ragione, perché scusa, i grandi musicisti prendono pianoforte e compongono una cosa. E quello lì è artificiale, non è naturale. E poi ci sono strumenti che inventano elettronicamente la musica, il tamburo, il sassofono. Questo qui lo fanno tutti. Perché io non posso usare il computer per dare gloria a Dio, per mettere le scritture in musica, perché il diavolo non gli piace? Ma il diavolo se ne può andare anche al suo inferno insieme alla sua zizzania. Se dovete criticare, criticate il diavolo. Non criticate uno che usa il computer per mettere le scritture in musica. Fratelli, dateci un incoraggiamento, per cortesia. Gloria a Dio.
In fact, I think most of the pianos nowadays are electronic. They're not like the old ones.
Dice già la maggioranza dei pianoforti di oggi sono elettronici.
Quindi intelligenza artificiale.
No, it's just digital.
Quindi,
è tutto
per cortesia,
digitale.
Se volete proprio essere criticoni, andate a criticare il diavolo, non uno un poveraccio come me che cerca di predicare il Vangelo. Anzi, sto pensando l'altro giorno, questi qua che criticano che usiamo il computer per mettere insieme questi canti, ma perché non ci mandano un complesso musicale qua?
No, cioè, quelli devi pagare perché hanno copyright.
Scusa, ci hanno bloccato in Germania i nostri alcuni programmi perché c'erano dentro dei canti cristiani. Questo qui, quasi, come noi diamo tutto gratis, cioè i cristiani che hanno fatto un canto vogliono essere pagati.
No, copyright. Ci hanno tolto la musica perché devi pagare per gli album, i CD, così i cantanti guadagnano qualcosa. Ci hanno tolto la musica, ci hanno tolto i film cristiani per i copyright, anche quelli devi comprarli, non puoi condividerli gratis.
Cioè noi abbiamo copiati e li offrivamo gratis a tutti, non guadagnavamo niente. Fratelli tutti, dai, su, forza, voi siete testimoni, ci conoscete da più di 10 anni, quando è che vi abbiamo fatto pagare? Mai.
No.
Però questi cristiani fanno un canto e vogliono il copyright, eccetera. E allora ci hanno tolto il video dalla Germania a qualche altro posto. Va bene. E allora facciamo noi i canti. Voi non volete farci usare i vostri? Li facciamo noi. Il Signore ci ha dato la possibilità.
E li diamo gratis.
Oh,
con l'aiuto di Dio.
Gloria a Dio.
Amen.
Forza, ragazzi, fratelli, incoraggiateci. Diteci di andare avanti, perché se canto solo scrittura, parola di Dio, da gloria a Dio, anche un asino che raglia, se da gloria a Dio, lascialo ragliare come l'asino di l'asino di Balaam. Sarò almeno a quel livello, no? Senti, mi metti quel canto bello che Paul, Dio ti benedica, Paul, I love you, bravo. Questo canto, si è seduto Paul su una sedia, si è messo a un tavolo e ti ha fatto questo canto. Uè, sei quasi in gamba, boh. Ti benedica. Angelina, andiamo?
Sì, ascoltiamo I giorni di Noè.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta di Gesù. Arriva la fiumana del diavolo, la sua tribolazione. Se avverti il mondo ti prende in giro, ma Gesù ci guida nel luogo della protezione. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Nel luogo della protezione, ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, dove è nutrita per 3 anni e mezzo. Come i giorni di Noè sono i nostri tempi, arriva la fiumana del diavolo, la sua
per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia, che sia per mezzo della fede.
Faccio una domanda da parte di un fratello, si chiama Silvio. Buongiorno carissimi fratelli e sorelle in Cristo. Dio benedica il vostro operato e servizio nel nome di Gesù Cristo. Mi chiamo Silvio e volevo fare una domanda a fratello Giuseppe e il suo ottimo equip. Sono cresciuto in una comunità evangelica e battezzato quando avevo 24 anni. Ora ne ho 53. La mia domanda è: che differenza c'è fra il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, usato in molte comunità evangeliche, e il battesimo nel nome di Gesù Cristo, usato in altre comunità evangeliche, nel senso che queste ultime ritengono che le comunità che battezzano nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo sono delle trinitarie? Grazie per la delucidazione, grazie per ciò che Dio mi insegna attraverso di voi. Un abbraccio forte e Dio vi benedica tantissimo. Interessante. A questo non ci ho pensato mai, ma interessante la domanda. Allora, c'è il battesimo nel nome di Gesù e c'è il battesimo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ma sai, certa gente non è contenta se non spacca il cappello in quattro.
Ma infatti.
Perché mica tutti spaccano in quattro. Alcuni lo spaccano in otto, altri lo spaccano in 16. E sono lì a litigare su delle cose, problemi inesistenti. Guarda, vai da Matteo 28.
Sì.
19 devi leggere.
Andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 28, verso 19. Questo è Gesù che parla.
È Gesù che parla. Atti 19, 5. Udito questo,
furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Atti 19, 5.
Ok, allora andiamo anche a Secondo Corinzi 13, 14.
La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Secondo Corinzi 13, 14.
Ok, qui sono tre, no?
L'amore
di Dio, con lo Spirito Santo e Cristo.
La grazia del Signore, l'amore di Dio,
sì,
e lo Spirito
ci
Santo.
Ci sono tutte e tre. Efesini 2, 18.
Perché per mezzo di Lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Efesini 2, 18.
Insomma, non ci sarebbe neanche bisogno di spiegare niente. Cioè, cosa vuol dire? Che Gesù ha comandato il battesimo nel nome, non nel nome della Trinità, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma non sono tre, no, sono uno.
Ah, giusto.
Sono uno.
Ok.
E allora, poi Atti 19, Atti capitolo 19, dice... cosa siete stati battezzati? Paolo chiede. Dice: battezzati in Giovanni, nel nome di Giovanni. E dice: no, non è sufficiente, dice Paolo, ci vuole Gesù Cristo. Udito questo, verso 5, Atti 19, 5, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù.
Mm-hmm.
E non dice Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora qui vedi, subito arrivano quelli che collano il moscerino e dicono: altra... Questo lo suppongo io. Suppongo che queste dottrine sbilindrate le basano su queste scritture che sono andate a pescare, suppongo.
Mm-hmm.
E non ce ne sono altre che possono... Questi arrampicatori di specchi possono aggrapparsi. Allora, cos'è che sto cercando di dire io? Sto cercando di dire che il comandamento è il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Però vediamo in Atti 19,5 che battezzano anche solamente nel nome del Signore Gesù. E allora Paolo cos'era, eretico? No, semplicemente se tu ti battezzi nel nome di Gesù Cristo e capisci che Gesù c'ha tutto dentro di sé, lo Spirito Santo, il Padre, se ti battezzi nel nome del Signore Gesù Cristo, ti battezzi anche nel nome del Padre e dello Spirito Santo. Automatico. Ci siamo?
Quindi praticamente il battesimo nel nome di Gesù o quello nel nome del Padre Gesù Spirito è lo stesso.
È lo stesso.
Non fa nessuna differenza. Non è che quell'altro è un battesimo trinitario. È un battesimo concorde con quello che Gesù ha detto in Matteo 28:19. Andate e battezzate tutti i popoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Non niente a che fare con la Trinità. È quello che Gesù
niente,
dice.
Niente. Sono i religionistici. Capito che appartengono al religionismo che cercano sempre ad arrampicarsi sui vetri per dimostrare che loro sono meglio della concorrenza
sì.
Capito? È un po' come il protestante che lui non può pregare in chiesa cattolica perché lui è troppo santo o viceversa il cattolico capito? Ma in realtà sono fuori binario sia cattolici che protestanti puoi pregare dove ti pare puoi pregare insieme ai testimoni di Geo, se vuoi, cioè loro pregano alla torre e noi preghiamo Gesù, puoi pregare insieme, ma io prego Gesù. A volte andavo nei conventi a cercare da dormire e ci ricevevano le suore,
sì,
monaci.
Sì,
e le suore, per assicurarsi che non eravamo eretici, ci portavano in una saletta, in una cameretta dove c'era la Madonna e pregavano alla Madonna.
Mm-hmm.
E io pregavo in lingue. A Gesù naturalmente, dice tutto bene, cioè deve far contento anche le monache.
Sì.
Però nel mio cuore io prego a Gesù, mica prego ai santi, va bene?
Giusto.
E allora cattolici e protestanti, andate tranquillamente nella chiesa uno dell'altro e adorate il Signore, che il Signore ama tutti, tutte le religioni, ama anche gli atei, ama anche i satanisti. Capito? E li vuole convertire. Ci siamo?
Sì, questa è stata una domanda riguardo alle comunità evangeliche. Adesso parliamo del battesimo cattolico. Una domanda da parte di una sorella. Salve a tutti voi fratelli. Chiedo un consiglio da fratello Giuseppe. È vero che i sacramenti della religione cattolica sono indelebili sulla propria anima? E che nel momento in cui si vuol decidere di sbattezzarsi, restano ancora a livello energetico? Io non so.
Lo energetico, quindi energia, elettricità.
Io non sono mai stata d'accordo sul fatto di essere stata battezzata da neonata senza il mio consenso.
Non gli hai chiesto di firmare?
Non trovo giusto che la Chiesa Cattolica faccia questo rito a neonati che non possono decidere e non sono consapevoli, anche perché il vero battesimo lo fa direttamente lo Spirito Santo alla persona a una età di maturità spirituale, ed è giusto così.
Amen.
Ora, il mio dubbio è che se mi sbattezzo, il Vaticano mi lancia la scomunica di lauta sentenza, che sarebbe una maledizione.
Una maledizione.
È vera questa cosa che mi hanno detto, secondo te, fratello? Incredibile, che storia.
Oh, quante baggianate, ragazzi. Ma dove le vanno a pesca? C'hanno una fantasia questi qua dal libro di Guinness. Così come tanti protestanti non hanno capito nulla del fatto che il battesimo in acqua è ora stato sostituito dal battesimo dello Spirito Santo, niente di male con l'acqua, però è lo Spirito che conta. Così mi sembra che anche la gerarchia religiosa cattolica sia a livello infantile. Prima battezzano i neonati senza sapere cosa questi qua vorranno scegliere una volta cresciuti da grandi, il che è quindi una forma di, dico io, violenza religiosa, forzare un neonato a essere battezzato per la tua setta, la tua religione, santissimo quanto ti pare, ma lo stai violentando nello spirito. In ogni caso, forzare un neonato ad essere battezzata nella loro acqua religiosa non conta assolutamente niente, in ogni caso, davanti a Dio, è finita l'acqua, adesso c'è lo Spirito Santo, ma vogliamo aprire le cucuzze. Cioè, prima li battezzano forzatamente da neonati, poi da grandi li maledicono, se vogliono uscire dalle loro dottrine battesimali, non scritturali, di questi falsi battesimi, e poi si chiedono perché così tanta gente crede in Dio ma non in loro. È un po' come la mafia, non ti consente di uscire, battezzato, basta, sei io. Ma mi ha battezzato quando avevo una settimana, beh, niente da fare, qua, una maledizione se non rimani lì. Niente di male a dedicare un neonato a Cristo, vedi che lo benedici, certo lo facciamo anche noi, ma il loro battesimo, come lo fanno loro, è falso, perché battezzarsi deve essere assolutamente dalla scelta propria individuale di ciascuno. Cosa dice la parola, Angela? Matteo 3 al 5, 6.
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Matteo 3, versi 5 e 6.
Confessando cosa?
I loro peccati.
E come fa Aciderbolina, come fa neonato a confessare i peccati?
Non confessa.
Ma non
niente.
Hanno capito niente questi qua della Bibbia. Hanno fatto così tanti libri dottrinali che la Bibbia è diventata di nessuna importanza. C'è da meravigliarsi che questo tipo di religionismi stanno morendo, le loro vocazioni svaniscono neve al sole, i loro edifici si svuotano. Beh, semplicemente Dio non li sta benedicendo. E persino questa gente adesso si permette anche, osa persino maledire. Lata sentenzia, o come si pronuncia, il mio latino è così così, la chiamano così, in cui, guarda, mi leggi la definizione del dizionario, lata sentenza?
Sì. La locuzione corretta nel diritto canonico è late sentenzie, dal latino di sentenza già pronunciata.
Già pronunciata, già un atto fatto, ciao, tu non c'è niente che vedere, ti ho battezzato da neonato, adesso la tua opinione non conta niente.
Oh. Indica una pena automatica.
Capito, anche automatica.
Essa entra in vigore immediatamente nel momento in cui viene commesso un reato o un fatto punibile.
Ma il reato l'hanno fatto loro quando hanno messo le mani sul neonato.
Senza bisogno che un giudice o un superiore emetta una sentenza dichiarativa formale.
Roba da matti.
Cioè, se uno vuole sbattezzarsi, per esempio, automaticamente, senza bisogno di un giudice, va sotto questa pena automatica, late sentenzie.
Cioè sono maledetti automaticamente. Questi qua sono pazzi, proprio pazzi così, o fanno finta di essere pazzi. Continua a leggere il dizionario, contesto, funzionamento.
Contesto è utilizzato nel diritto canonico della Chiesa Cattolica, funzionamento. La pena, ad esempio la scomunica, è legata alla semplice commissione del fatto.
Praticamente prima li obbligano a essere battezzati, poi li scomunicano. Ma siete impazziti sul serio o fate finta? Ma questa gente che non conosce la Bibbia si salvi chi può. Ma la parola dice, Angelina, Proverbi 26 al 2.
Questa sorella ha paura che viene maledetta da questi.
Ma roba da
matti. E rimane questa maledizione a livello energetico nel suo corpo.
Sorella, guarda. Io fa come ti pare, non dico mai alla gente cosa deve fare. Io mi scuoterei la polvere e me ne andrei. Comunque le maledizioni lanciate così dai religiosi, cosa contano? La parola dice a Proverbi 26,2 come?
Come il passero vaga qua e là e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. Proverbi 26, verso 2.
Ci siamo, non temere, anzi... È un boomerang che torna su di loro perché mietono quel che seminano. Hai seminato maledizioni, le maledizioni ti verranno. Per questo queste chiese sono più maledette che benedette. Fuori binario. Salmo 109, 17.
Egli ha amato la maledizione. Essa ricada su di lui. Non si è compiaciuto nella benedizione. Questa se ne stia lontana da lui. Salmi 109, 17.
Chiaro?
Sì.
Neemia 13,2.
Non erano venuti incontro ai figli di Israele con pane e acqua, e perché avevano comprato al loro danno Balaam, perché li maledicesse. Ma il nostro Dio converti la maledizione in benedizione. Neemia 13, verso 2.
Possa Dio benedire tutta questa gente che queste chiese baldrache maledicono. Tacete stolti, andate a benedire, non a maledire. Salmo 10, verso 7.
La sua bocca è piena di maledizione, di frodi e di violenza. Sotto la sua lingua c'è malizia e iniquità. Salmi 10, verso 7.
Mai maledire. Angi, tu mi conosci me da un po' di anni, no?
Sì.
A chi ho maledetto io?
No. Anche i fratelli che si staccano dalla nostra chiesa li benedici, sempre. E anche dopo anni ancora li ami. E a volte vieni e dici, puoi scrivere a quel fratello un dolce messaggio perché mi manca. Un fratello che è andato via da anni. È così perché ti rimangono nel cuore.
Sì, e spesso non lo facciamo perché?
Perché non...
Interpretano male.
Sì, e non ha più senso farlo.
Il padre non può correre dietro al figlio prodigo, il prodigo che deve tornare dal padre. Il padre non gli corre dietro,
giusto.
Dirà, sai, io dopo tutto ti amo ancora. Ah sì, bene, bene, dammi un po' di soldi. Mm. E questa è la punizione di chi si stacca, perché il padre non può più corrergli dietro.
E dargli amore. Una domanda avrei. Le persone come questa sorella che sono stati battezzati da piccoli senza il loro consenso, quel battesimo praticamente ha qualche valore o niente?
Due punti. Prima, l'acqua non conta niente. Potete fare 1000 tuffi, 1000 bagni in qualunque luogo battesimale di qualunque chiesa, protocattolica o catto protestante, non conta niente. Quello che conta è Gesù, è il battesimo dello Spirito Santo. Matteo 28, 18 al 20, e dice, andate a battezzate, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Dov'è l'acqua? Non c'è!
Allora, è quello che anche la sorella dice, che il vero battesimo lo fa direttamente lo Spirito Santo.
Brava,
quando
sorella.
La persona è matura.
Brava.
Ma se questo battesimo dei neonati non ha nessun valore, perché quando uno cresce deve sbattezzarsi? Deve farlo o non aiuta a sbattezzarsi?
Beh, perché hanno tempo da perdere.
Quindi... Se il battesimo da neonati non ha nessun valore,
nessuno.
Non è che quando cresci devi sbattezzarti.
No, no.
Semplicemente ignoralo, ricevi lo Spirito Santo e vai per Gesù.
No, gli ignoranti erano quelli che hanno battezzato nell'acqua, allora sono loro che ignorano la parola.
Sì.
Un bambino appena nato tu lo battesi, ma che razza di pistolone sei? Tu non sei un prete, sei un pistolone. Non hai capito? Ma non ce l'hai una Bibbia? Ma scrivimi a me o a qualcuno meglio di me che te la insegno io un pochino di Bibbia. Qualcun altro te la insegnerà meglio anche di me. Io sono uno dei più piccoli predicatori, non è che sono molto colto, molto capisco un pochettino, però cerco di non insegnare fuori di quello che capisco. Povere queste chiese, si sono riempite dal veleno come l'aspide.
Quindi per rinunciare a quel battesimo di neonato devi seguire un altro rituale di sbattezzarti o semplicemente fai niente?
Ma guarda, ma no, cioè è come dire i cristiani che si convertirono a Gesù erano tutti circoncisi, tutti. Com'è che si sono circoncisi, com'è che hanno annullato la circoncisione, andare all'ospedale a fare un'operazione, com'è che fai?
Non si può annullare.
Non si può annullare, no? Cioè, semplicemente lo devi ignorare.
E vai avanti.
Vai avanti più di prima, meglio di prima.
Ok.
Questo qui è
più
semplicemente
semplice.
un altro della lunga lista degli inganni religiosi. Quando Gesù è venuto, le religioni erano una peggio dell'altra. Capito? Erano i giudei, i farisei, sadducei, eccetera. E devi ignorare le religioni, non le ha create Dio, le religioni le ha create il diavolo per confondere le chiese. Le religioni sono create all'inferno con la fotocopia infernale, la fotocopiatrice.
Mm-hmm.
Il diavolo fotocopia la religione e ti dà un facsimile, è come le banconote false. La religione è creata solo per uno scopo, ingannare i cristiani, fare che seguano un miraggio, una cosa che non esiste, un matrix religioso, invece che seguire il vero Cristo, invece che dare il cuore al vero Gesù, invece che avere comunione con Gesù, hanno comunione con la religione. A volte ci chiedono che religione devo andare, ma io non andrei da nessuna. Io mi farei una chiesa in casa, adorare Dio in casa, pregare in casa... Imparare a guarire gli ammalati, che non è così difficile.
Amen.
Che religione vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Sono ciechi guide di ciechi. Oggi trovare una chiesa vera, viva, con frutti, è come cercare, come diceva Gesù, no? Cos'è che diceva Gesù in Matteo 13? Cercare perle in un campo. E quando trovi una perla, vendi tutto e te la compri. Ora, io mi auguro che siamo una chiesa così, ma non mica posso giudicarmi io, mica posso dire guardate a me, eccomi. No, no, non posso, perché Dio, solo Dio sa chi è la sua sposa, chi è Filadelfia. Infatti, quando predico contro Laodicea, che ce ne sono parecchie, Dio ci aiuti noi di non esserlo, cioè non metto mai nomi, perché sarebbe self-righteous, sarebbe presuntuoso. Dio deve giudicare, i frutti però ce lo mostrano, ci danno una buona idea. Va bene? Guarda, a me mi ricorda, queste religioni mi ricordano la tribù di Efraim, Israele, Efraim, la tribù più grande. E di Efraim Dio disse, Osea 4 al 17.
Efraim si è unito agli idoli, lascialo. Osea 4:17.
Cioè, cosa vuoi andare a unirti a una chiesa? Cioè, se trovi una chiesa meglio della nostra, bravo, io ti benedico. Una chiesa, capito, che sicuramente ci saranno meglio di noi, ci mancherebbe altro. Paolo ha detto, io sono il capo dei peccatori, l'ultimo degli apostoli, e io, frate Giuseppe, aggiungerei il primo dei disgraziati, e solo Gesù. Allora, però dice Efraim, cioè... Efraim sarebbero le tribù della Samaria, così. Lascialo, è unito agli idoli. Queste chiese, queste religioni sono unite agli idoli, al protestantesimo, al cattolicesimo, geovesimo, alla torre di guardia, esimo, eccetera. Ecco, lasciali, capito? E tra di loro ci sono predicatori meglio di me, c'è gente che ama il Signore magari meglio di me, però le loro chiese sono mezze morte. Non sto dicendo che io sono migliore predicatore di loro, no, ma che loro sono meglio di me, amano il Signore più di me, sono più vicini al Signore di me. Certo, può essere, tranquillamente. Però, come profezie non ci capiscono quasi niente la maggioranza. Non sanno che Gesù sta tornando, loro pensano che Gesù torna e se ne viene in segreto e se ne va in segreto. Non è così, non è così. Ah, guarda, vai Salmo 81 verso 12.
Perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero secondo i loro piani. Salmi 81, verso 12.
È così triste vedere chiese che erano bellissime, fortissime, come la cattolica, la protestante, e adesso sono cadute nelle mani di sciacalli. La chiesa protestante, molti predicatori parlano solo di soldi. Soldi, soldi, vanno a dormire e sognano soldi. Si chiama Vangelo di prosperità. E i cattolici sono lì con le loro dottrine, sono lì, non si capisce se adorano la statua di Gesù o Gesù. Però non parlo alla persona. La persona può essere più santa di me, più vicina a Dio di me. Proprio stamattina stavo pregando proprio per i pastori protestanti, stavo pregando al Signore di aiutarli, che tantissimi di loro sono sinceri. E davanti a Dio, davanti ai giudizi di Dio, saranno anche prima di me, davanti a me. Va bene. Però certe dottrine sono sbagliatissime, portano all'Laodicea. Va bene. Angelina, mi fermo.
Sì, quindi il punto è di non seguire un altro rituale adesso per sbattezzarti, visto che hanno seguito quel rituale di battezzarti alla nascita, non è che devi seguire un altro, che non sono biblici, nessuno di questi due li trovi nella Bibbia. Quindi la cosa giusta da fare è vai alle scritture, segui la scrittura, segui Gesù, evangelizza, dai il cuore allo Spirito Santo e così entri nella volontà di Dio sotto la benedizione di Dio e le maledizioni non ti toccheranno perché
No,
tu sei in Cristo.
no, ma neanche le maledizioni dei satanisti.
Amen.
No, ho dato una testimonianza di una sorella, ho visto un video, una dolcissima donna che avrà avuto 28 anni, americana, che è dedicata a Satana, quando lei è nata, i genitori gli facevano bere il sangue, la comunione satanica. Questa, però, siccome questa qui apparteneva a Dio, predestinata a Cristo, lo Spirito Santo l'ha raggiunta, questa si è convertita, adesso predica il Vangelo nelle chiese. E le maledizioni che gli mandavano i genitori di lei e i satanisti, niente, la maledizione senza che è sbagliata non giunge ad effetto, dice la Bibbia. Avanti, Angela.
Una domanda da parte di Diego.
Diego, Dio ti benedica, un abbraccio.
Buongiorno fratelli, volevo sapere se è giusto sventolare la bandiera israeliana, come per esempio fanno nella chiesa che frequenta mia sorella, una chiesa evangelica. Secondo il mio punto di vista, tutte le bandiere appartengono alla politica e quindi non andrebbero esposte. Se sbaglio a pensarla così, rettifico subito. Grazie. Wow! È una bella domanda, sai perché mi piace? Perché tanti grandi uomini di Dio nella Bibbia erano anche uomini politici, per esempio Daniele, per esempio Giuseppe in Egitto, Geremia che sempre profetizzava ai re di Israele, cioè si sono coinvolti nella politica e quindi è giusto che le chiese evangeliche si coinvolgono nella politica e sventolano la bandiera israeliana dentro la chiesa. Cosa pensi?
Un disastro.
E perché?
Questi religiosi devono rettificarsi. Perché? Guarda, c'è la Chiesa ortodossa di Ucraina che sventola e benedice la bandiera di Ucraina. C'è quella ortodossa russa che sventola e benedice la bandiera russa. Stessa religione, due paesi si odiano, si fanno la guerra, si ammazzano. Nella Seconda Guerra Mondiale c'erano i protestanti d'America che sventolavano la bandiera americana, mentre i protestanti di Germania pregavano davanti alle bandiere del Terzo Reich. I cattolici d'Italia erano a fianco dei nazisti che invadevano la Polonia cattolica e anche la Francia cattolica, ed erano cattolici italiani. I protestanti tedeschi invadevano i protestanti di Scandinavia, d'Olanda. Caro Diego, tu mi parli di evangelici che sventolano la bandiera israeliana. Il fatto è che anche se Israele è scelta da Dio e un giorno si convertiranno, gloria a Dio, il fatto è che questa chiesa della quale tu parli, prima di essere cristiana, sono evangelici. Capito? Quindi un po' come i geoviani che invece di essere cristiani sono torre di guardia e posso continuare di religione in religione. È così che il mondo è fatto nella sua dimensione religiosa. Non ho mai conosciuto un grande uomo di Dio, ho mai sentito parlare di un grande uomo di Dio che innalzava la sua setta denominazionale, qualunque setta, cattolica, protestante. Un grande uomo di Dio non innalzerà la sua denominazione. Oh. Potete controllare nella Bibbia, non ce n'è neanche uno che innalzasse il farisaismo, il sadduceismo, gli esseni, la chiesa di Corinto, di Colosse, ed erano buone chiese, però non innalzavano le chiese, innalzavano Gesù Cristo, capito? E Gesù dice, Giovanni 6,47, in verità ti dico, chi crede in me ha la vita eterna. Questo deve innalzare, va bene, non la statua di Cristo, ma il Cristo che la statua semmai rappresenta. Amen?
Quindi la differenza è che gli uomini di Dio nella Bibbia non innalzavano il regime, anche se erano coinvolti nella politica, come Daniele, non innalzava il regime della Babilonia, anzi dava profezie per avvertirli, come anche Geremia, dicevo, non è che innalzava i re che erano corrotti, non è che sventolava le loro bandiere per sottomettersi a loro. Sono i re, sono la politica che deve sottomettersi alla fede, a Cristo, al Vangelo, non al contrario. Non è che nelle chiese evangeliche innalziamo Israele, è Israele che deve sottomettersi a Cristo.
Certo, altrimenti facciamo come gli islamici, no? Che innalzano l'Islam, innalzano al di sopra di tutto, innalzano la loro moschea. E no, noi innalziamo Gesù e basta, non puoi innalzare Maometto, oppure il profeta di qui, il pastore di là, o fratello Giuseppe, niente. Qui si innalza Gesù, tutti gli uomini di Dio, Nuovo Testamento, Paolo, innalzavano Gesù, non innalzavano una chiesa. E le chiese non mancavano a Paolo.
Sì.
Li incoraggiava. Gli diceva anche che razza di disgraziati che erano con quelli di Corinto.
Di solito erano messaggi di pentimento, non di innalzarli quanto sono belli e buoni.
No.
Erano, dice, messaggi di pentimento.
Ai Romani gli ha detto, Romani capitolo 8, gli ha detto, fratelli, se camminate nella carne voi morrete. Questo è Romani 8, 13, verso lì.
Sì.
Dice, se camminate nella carne voi morrete. Che sta parlando? Parlando a cristiani. Fratelli cristiani, se camminate nella carne, fratelli cattolici e protestanti, se camminate nella carne, morrete. Altro che Vangelo di prosperità e dalla nonna. Vi stanno imbrogliando, vi stanno guidando a alcuni di voi la perdizione. Ai Galati gli ha detto, voi siete caduti dalla grazia, altro che super grazia dalla nonna e dalla bisnonna. Siete caduti dalla grazia. Galati 5,4. Ci siamo?
Sì, sì.
Alleluia.
Amen. Grazie. Gloria a Dio. Vorrei chiedere se possiamo mettere la registrazione della testimonianza che abbiamo fatto questi giorni. Voi sapete, fratelli, che da più di un anno stiamo andando regolarmente in una prigione di massima sicurezza, una prigione femminile, dove ci sono più di 200 detenute. E quando abbiamo iniziato questo progetto abbiamo fatto anche il teatrino per loro, il teatrino del Vangelo. Hanno partecipato tutte. Poi abbiamo fatto tanti incontri dove partecipavano solo una parte, perché non possono mettere sempre insieme 200 prigionieri. Però ultimamente abbiamo, credo prima di Natale, siamo andate, abbiamo portato anche delle Bibbie. Abbiamo distribuito a ciascuna di queste persone una Bibbia personale, e questo con l'aiuto vostro, fratelli. È stato difficile trovare le Bibbie, ma con l'aiuto di Dio e con le offerte e decime che voi aiutate per sostenere la missione, siamo riusciti a dare a ciascuna di queste una Bibbia personale.
A proposito, grazie, le Bibbie sono quasi finite. Adesso però abbiamo trovato che in prigione l'80% c'è una rotazione, e circa il 70-80% sono tutte nuove.
E perché siamo tornati questa settimana e tante persone nuove non hanno la Bibbia.
Sì, e noi ci è spezzato il cuore perché abbiamo dovuto dire di no. Avevamo solo poche Bibbie rimaste e ce ne abbiamo ancora qualcuna. E cerchiamo di dare quel contagocce. Insomma, quello che ci servirebbe è stamparne un migliaio. Quindi adesso chiediamo ai fratelli di pregare. Pregate e ci servono un migliaio di Bibbie. Ci servono.
Sì,
ci servono. Non a me, ma alle pecore che stiamo evangelizzando.
Sì.
Quindi siamo uniti a noi, stiamo chiedendo a Dio che provveda, che provveda i fondi per un migliaio di Bibbie. Ce le stampano, l'unico posto che abbiamo trovato per che ce le stampano è Stati Uniti, America.
Se dobbiamo verificare se è possibile stampare un altro tipo di Bibbia, non queste che abbiamo comprato ultimamente, perché ci deve essere un modello migliore, un formato migliore, che abbiamo visto nel passato, ma
sì,
dobbiamo ancora investigare.
Carattere un pochettino più grande.
Il carattere questo, è troppo piccolo.
Questo è meglio di niente, però.
Sì.
Insomma, pregate per tutte queste cose, che il Signore ci aiuti. Amen.
E quindi siamo andati questi giorni di nuovo
siamo andati martedì, no?
Martedì.
Martedì.
È stato bello perché volevamo tornare, evangelizzare. Di solito cerchiamo di mettere insieme il massimo di persone possibili. Loro, i poliziotti della prigione, non possono mettere troppe donne insieme perché litigano tra di loro e si picchiano tra di loro.
Uno gli ha tagliato la faccia, gli altri gli ha dato una coltellata in faccia, cioè non è facile per loro mettere insieme.
E hanno detto che sono divise in gruppi da 15 per modulo li chiamano, per modulo, e così li separano, quelli che si odiano tra di loro sono in moduli diversi. E ha detto possiamo mettere a vostra disposizione solo 15 persone di un modulo, così non li mischiamo con altre, perché quelle 15 vanno bene insieme. E vi diamo 2 ore. E noi, è stata una idea di fratello Giuseppe, una ottima idea, ha detto ma invece di stare 2 ore o 1 ora e mezzo con 15 persone, perché non facciamo a turno? Mezz'ora 15, l'altra mezz'ora altre 15, poi mezz'ora con un terzo gruppo e così cambiamo, facciamo una rotazione con diversi gruppi.
E la poliziotta, la nostra amica, ha detto ottima idea.
Ha detto bellissima idea e ha fatto così. E così abbiamo potuto evangelizzare una 50ina di persone invece di solo 15 in quelle 2 ore.
E il Signore ha fatto miracoli.
Sì, è stato bellissimo. Adesso vi facciamo ascoltare una registrazione che abbiamo fatto lì.
Sì, abbiamo cominciato a cercare di tramutare questa prigione in una chiesa. Adesso cominciamo a pregare profondo. E una cosa che abbiamo cominciato a chiedere, cominciato col secondo gruppo, vero?
Ma già dal primo gruppo, quando hai fatto la preghiera d'inizio, erano in lacrime.
Sì.
Perché hai menzionato in preghiera i figli che sono a casa. ha chiesto quanti di voi avete figli a casa e la maggioranza, solo due persone non avevano figli.
E tutti
figli.
Si sono messi a piangere.
Hai pregato per i figli separati dalla mamma, erano tutti in lacrime già dall'inizio, dai primi pochi minuti.
C'era una mamma che aveva un bambino lì di quanti anni?
Non lo so, piccolo.
C'era in prigione anche il bambino.
Sì, con la mamma.
Gloria, gloria a Dio.
Erano così sensibili e spezzate, con il cuore veramente rotto.
E quasi tutte avevano figli a casa, quasi tutte. Gesù mi ha detto, parla dei loro figli. Ho parlato, ho scoperto che quasi tutti erano bambini a casa e piangevano.
Ma anche la the smallest attention...
Anche la più piccola attenzione.
Il più piccolo gesto di attenzione che davi a una ragazza lì, già erano in lacrime. Per esempio... Adesso sentirete durante la registrazione, tu Giuseppe hai chiesto una domanda sulla sposa di Cristo e loro pensavano, e una di loro, Tamara, ha risposto, ha dato la risposta giusta. Allora tu gli hai detto, Tamara sei vicina a Gesù, e gli è scoppiata in lacrime. Cioè una goccia di amore e già piangono perché sono così, così disperate.
Sì, cerchiamo di abbracciarli perché hanno veramente bisogno di abbracci queste donne. Un abbraccio fraterno, gli manca molto un abbraccio di un cristiano. Ed era meraviglioso vederle come sembrava che ti abbracciavano come se abbracciassero Gesù.
Sì.
Cioè sentivano che ti abbracciavano come se tu eri una cosa santa, come se eri una cosa santificata. Dice che bello poter abbracciarvi. E volevano abbracciare Gesù, insomma.
Fratelli, oggi vi mettiamo solo la metà della registrazione che abbiamo fatto lì dentro.
E se Dio vuole,
domani. È un po' lunga, però mettiamo oggi la metà dove sentirete il messaggio che abbiamo dato a uno dei gruppi che hanno partecipato. E domani mettiamo un'altra parte dove preghiamo con loro e anche per la guarigione. E tante, tante sono state guarite. E poi sentirete anche le testimonianze. Quindi facciamo metà oggi e metà domani.
Sì, il primo gruppo... Mi sono concentrato sui figli che erano a casa, perché piangevano. Poi il secondo gruppo, ho sentito nel cuore che Gesù mi diceva è il momento che comincia a pregare per la loro guarigione. E allora il secondo gruppo ho cominciato a chiedere chi sono gli ammalati. Insomma, e adesso vedrete un sacco di guarigioni, destra e sinistra, ma meraviglioso. Sul terzo gruppo cos'erano? Su 13 erano?
Erano 13 persone che hanno alzato la mano che avevano dolori.
E ammalate.
Che hanno detto noi abbiamo dolori, 13 donne e 12 di quelle 12 di quelle hanno 12. Testimoniato che il dolore è sparito dopo la preghiera.
Alleluia, alleluia. Ed erano così.
Era bello.
La presenza del Signore era forte.
Sì.
Forte. Noi non c'entriamo niente, ha fatto tutto Gesù.
Amen. Ascoltiamo questa registrazione.
Muchas gracias por su sonrisa. El día empieza bien quien que lo empieza con una sonrisa. Si sonríe, el mundo te sonríe. Si está triste, te queda solita. Dios te bendiga.
Hola. ¿Me pueden avisar, pueden mandar a Marta 5 minutos antes que terminen para yo tener listo el otro grupo? Para
Perfecto.
Que lleguen mis porfis.
Perfecto, sí. Preghiamo que Jesús ci benedice y ci guida. Signore Gesù, benedici questo tempo, Signore. Grazie che siamo qui con questi fratelli cristiani.
Grazie, Signore, che siamo qui con queste sermane che sono credenti.
Quanti di voi siete cristiani?
Quanti di voi sono credenti?
Ma sul serio però,
Però verdaderamente credenti.
Perché qui oggi o siete cristiani,
o siamo credenti,
o lo diventiamo.
O siamo credenti.
Alzate la mano chi è cristiano. Ok, grazie.
Tutti hanno levantato.
Sì, tutti hanno alzato la mano. Bene, qui siamo caduti in piedi. Benissimo. Quante persone qui sono evangelici?
Quanti di voi sono evangelici?
2, 3, 4. Quante persone sono... Io sono cresciuto cattolico.
Cattolico.
Quante persone sono cattoliche?
E quando si è creato
cattolico? Quante?
Io sono cattolica e ora sto con l'Iglesia Evangelica.
Ok, allora quanti siete cattolici adesso?
Ora chi sono cattolici?
Allora, 1, 2, 3, 4, 4. Evangelici?
E evangelico?
Bene. tutto il resto. Prima finisco di pregare. Gesù benedici tutti i fratelli e le sorelle. Qui abbiamo solo sorelle. Prego per il tuo Spirito Santo di scendere, Signore.
Quiero orare che il tuo Spirito Santo
col tuo amore,
in nosotros, con suo amore.
Signore, benedire il cuore e l'anima di ciascuno.
Y bendecir el corazón y l'anima de cada uno de nosotros.
Quanti di voi hanno bambini a casa?
¿Cuántos de ustedes tienen hijos en las casas?
Solo uno.
12.
Solamente dos.
A parte due, tutti quanti. Signore Gesù, ti chiedo di benedire i bambini a casa.
Signore Gesù, te pido che benedice i bambini in casa.
Signore Gesù, la mamma è qui.
La mamma sta qua.
Prego per il tuo Spirito Santo che sia con i bambini.
E ti pido, Signore, che il tuo Spirito Santo possa stare con i figli di Gesù.
Confidiamo in te, Gesù.
E vogliamo confiare in te, Gesù.
Che tu ti prendi cura dei bambini.
Che tu, Signore, te cuidas de los niños.
Confidiamo in te, Signore.
Queremos confiar en
ti. Tu ti prenderai cura dei nostri bambini.
Tu, Signore, te cuidarás de nuestros hijos.
E questo per il motivo che noi ti chiediamo.
Y eso por la única razón por qué te pedimos.
Tu hai detto Matteo 7, capitolo 7, verso 7.
Tu, Signore, dijiste eso, Matteo 7, 7.
Ha detto, chiedete e vi sarà dato.
Tu dijiste, pedí y se os dará.
Ti chiediamo, prenditi cura dei bambini.
E te pedimos, Signore, che cuidas a nostros hijos.
Signore, io ho sei figli.
Io también tengo seis hijos.
E so com'è importante.
E sé quanto è importante.
Tu conosci le lacrime.
Tu conoces las lágrimas.
Tu conosci i cuori spezzati.
Tu conoces las corazones quebrantadas.
Prego, prego per tuo Spirito Santo sui bambini.
Te pido, Signore, che lo Spirito Santo può stare con i figli.
E al più presto.
Y que lo más pronto posible,
che le mamme possono andare
las mamás pueden regresar
a unirsi. Amen. La scrittura più breve della Bibbia.
Hay un versículo en la Biblia que es el versículo más corto de toda la Biblia.
Giovanni 11.
En Juan, capítulo 11.
E dice?
Y dice así.
Gesù pianse.
Jesús lloró.
Gesù piange con noi. Lazzaro era morto.
Lazzaro era morto.
E allora Gesù, prima di risuscitarlo, Giovanni capitolo 11,
in Juan capitolo 11,
Gesù ha detto,
Gesù dijo,
grazie Padre,
grazie, Padre,
che tu sempre mi ascolti. Parlava della resurrezione di Lazzaro.
Parlava della resurrezione di Lazzaro.
Sapeva che sarebbe risorto.
E sapeva che iva a risuscitare.
Però vedendo Maria e Marta.
Però Gesù mirava a Marta e a Maria.
Che piangevano.
Che lloravano.
E si è messo a piangere anche a lui.
E ha messo a llorar también.
Non perché Lazzaro era morto.
El lloró no porque Lázaro estaba muerto.
Sapeva che lo stava per resuscitare.
Perché sapeva che iba a resuscitare.
Piangeva perché?
Però llorava perché?
Vedeva Marta e Maria piangere.
Perché vedeva a Marta e a Maria llorando.
Io posso dirvi
che
Gesù piange con
che
voi.
Che Gesù llora con voi.
Per voi, per i vostri figli,
per
la vostra famiglia.
Però
Gesù anche sorride. Perché lui vede che quelli che si sono pentiti, quelli che hanno perdonato, anche se qualcuno ha fatto del male ingiustamente, però c'è sempre qualcosa che dobbiamo pentirci.
Hai sempre altro del quale.
E voglio dirvi che Gesù, se vi siete pentiti,
e se ustedes se arrepentieron del mal,
voglio dirvi di sicuro,
les quiero decir seguramente,
che Gesù vi ha perdonato.
Que Jesús las perdonó.
Perché?
Porque?
Perché lo meritate?
Porque merecen.
Nessuno di noi lo merita.
Nadie de nosotros merece el perdón.
Meritiamo solo una cosa.
Merecemos solo una cosa.
L'inferno. Però Gesù è morto nella croce.
Pagato
per i nostri peccati.
Para pagar por nuestros pecados.
più potente di
más poderoso de
combattere contro l'impero romano.
Más poderoso de luchar contro el todo impero romano.
Più potente.
Más poderoso.
Pagato per i nostri peccati.
Pagò per i nostri peccati.
Più potente che fa la guerra contro l'America, la Russia, la Cina, vincere tutto.
Più poderoso che vencer y hacer guerra con gli Stati Uniti, con Russia, con
Más più, più potente ha pagato per i nostri peccati. Cosa mi interessa a me?
A che mi interessa a me?
Se Gesù manda soldati a vincere l'America, la Russia.
Se Gesù invia esercito e vince Russia, gli Stati Uniti.
Se poi io muoio con i miei peccati. E allora Gesù è venuto qui per vincere la guerra più importante. La guerra che contro il diavolo. Contro i miei peccati. Per perdonarmi dei miei peccati. Ci sono persone in prigione che si sono pentiti dei peccati. Gesù li ha perdonati. Sono pronti per il regno di Dio. E c'è gente fuori che in prigione non sono mai stati. E non ci andranno mai. Però sono malvagi. Non si sono pentiti. Non andranno nel regno di Dio. Ma voi, anche se apparentemente, siete più sfortunati di loro. Più sfortunati.
Sono desgraziati che altri.
Voi siete benedetti. Perché vi siete pentiti.
Perché? Perché siete pentiti.
E Gesù vi ha perdonato. Paolo diceva ai Corinti, diceva loro, coloro che voi perdonate, perdono anch'io. Tutti quelli di voi che avete chiesto perdono a Gesù, non posso giudicare perché siete qui, per quale motivo siete qui. Non so perché siete in questa prigione. Voi penserete che è sbagliato, è giusto, pensate quello che volete. Ma tutti abbiamo dei peccati. Peccati che ci hanno portato qui, in questa prigione. O peccati che non c'entrano niente con la vostra detenzione qui. Insomma, qualunque peccato e voi vi siete pentiti, siete perdonati. E io vi dico questo davanti al Signore, non sbaglio. Che io sono peccatore come voi e più di voi.
Io sono un peccatore come ustedes e más que ustedes.
Non sono qua a predicare dall'alto in basso.
Non sto qua per predicarle desde un pedestal arriba hacia abajo.
No, sto predicando dalla fossa in alto.
Io quiero predicar desde la fossa in alto hacia arriba.
Perché tra di voi qui,
perché entre ustedes acá,
quelli di voi che avete dato il cuore a Gesù veramente,
la persona entre ustedes che verdaderamente dedicava il suo cuore a Gesù.
Mi dà una scrittura, per favore. Apocalipse. Apocalipse 19, 7 hasta 9. Apocalipse 19, 7 a 9. E qui sta parlando di alcuni di noi.
Acá sta parlando di alcuni di noi.
Non so chi.
Non so
chi. Non lo sappiamo ancora.
Non sappiamo chi.
Però sta parlando di alcuni di noi.
Però parla di alcuni di noi.
Quelli che hanno dato al cuore a Gesù.
Los que dieron su corazón a Jesús.
E chi lo dà 10%, 50, 90, 9 e chi lo dà il 100%. Qui sta parlando di quelli che hanno dato il cuore a Gesù, 100%.
Hai gente che dirà 10%, 80, 90, 100%. Acá habla de los que dieron 100%.
Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le veraci parole di Dio.
Apocalipsi 19:7-9. Gocémonos y alegrámonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, Jesús, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que es vestida de lino fino, limpio y resplandiente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios.
Alcuni di voi sono dentro qui.
Alcuni di ustedes están dentro de
este. Spero tutti.
Spero que todos.
Solo que noi non possiamo mettere nomi.
Solamente che nosotros no podemos nombrar.
Non possiamo dire.
No podemos decir.
La nostra chiesa solamente.
Solamente mia iglesia.
Questa è una bugia.
Questa è una mentira.
È Dio che sceglie. Alcuni cattolici, altri evangelici, peccatori, gente che non crede, però si pente, diventa credente e diventano meglio di me. Solo il Signore decide chi. Però il Signore non decide da solo. Domanda.
Pregunta.
Il Signore decide insieme a chi?
Il Signore decide junto a chi?
Domanda.
Questa è una pregunta. Decide chi è la sposa di Cristo.
Il Signore sceglie la sposa.
La sposa.
Ma il Signore non sceglie da solo.
Però egli non esponde solo.
Lui sceglie insieme a chi?
Junto con chi?
Domanda.
Padre.
No, perché Gesù e il Padre sono lo stesso.
No, perché dice che Gesù e il Padre sono una.
Gesù e il Padre sono una persona.
Sono una persona.
Però Gesù e il Padre, una persona, non decidono da soli, non decide da solo.
Però Gesù e il Padre non decidono solo.
Quando deve scegliere.
Con nosotros.
Sì. Come ti chiama?
Tamara.
Tu stai cerca di Gesù, sei vicina a Gesù. Dio non decide da solo chi deve essere la sua sposa, decide insieme.
Dio non decide solo chi è la sua.
Giovanni 14.
Dio decide
insieme a Giovanni 14.
Junto con Juan
23.
Giovanni 14, 23. Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui.
Juan 14, 23. Rispondió Gesù e le dijo: el che me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amerà, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14, 23.
Dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola.
Se uno mi ama, guarderà la parola.
Purtroppo viviamo un'era di apostasia.
Sfortunatamente viviamo in un'era di apostasia, ossia sì, fede.
Perdita di fede.
Con perdita di fede.
Nella maggioranza delle chiese.
E la maggioria delle chiese.
Invece di seguire Gesù,
il
Vangelo, lo Spirito Santo. L'amore per Dio, l'amore per i fratelli, l'amore per cercare le pecorelle perdute nelle strade, cercare le pecorelle perdute nelle prigioni, cercare le pecorelle ovunque. Oggi la Chiesa mondiale, per la maggior parte, cerca i soldi, la religione. Domenica mattina sedersi in panca.
Domingo en la mañana sentarse en la panca.
Applaudire al pastore.
Al pastor.
Raccogliere soldi.
Y recoger dinero.
Ma la prima chiesa non era così.
Però all'inizio la iglesia primitiva non era così.
La chiesa primitiva cercava Dio.
La iglesia all'inizio primitiva buscava Dio.
Ma non a chiacchiera la domenica mattina.
Però non solamente con parola il domingo alla mattina.
Ma tutti i giorni.
Però tutti i giorni.
Andava a cercare le pecorelle.
Iva buscando un bel
servire. Io sono più di 50 anni che sono missionario del Vangelo.
Già más de 50 años soy misionero, pero misionero no.
E sono missionario piccolino.
Però sono missionario pequeño.
Sono stato in diverse nazioni.
Estuve in varias naciones.
E c'ho un diploma.
Tengo una diploma.
Un diploma di buona nulla.
Una diploma che non sei buono a nada.
Capito? Cioè, io sono forse il più piccolo dei missionari del mondo. Non avete mai sentito parlare di me?
Nunca hanno ascoltato me.
Non avete perso niente?
No, hanno perdito niente.
Quel che voglio dire?
Quello che voglio dire?
Che se un buon a nulla come me,
che se uno buono a nada come io,
può imparare a leggere la Bibbia,
può imparare a leggere la parola,
imparare a predicarla,
e imparare a predicarla
un poco, tutti possono.
Todos pueden.
Tu puoi. Ciascuno di voi può. Quando io ho cominciato a fare missionario,
quando tu sei missionario?
Missionario del Vangelo avevo 25 anni.
Tenia 25 anni.
Dei fratelli missionari mi hanno prestato la Bibbia. Non sapevo dove era il Vangelo. Avevo pregato per ricevere Gesù lo Spirito Santo a 25 anni. E la mia vita è cambiata. Avevo ancora marijuana in tasca. E andavo a evangelizzare. Con la marijuana in tasca. E dopo due settimane gliel'ho detto a un fratello. Io ho detto, io ho ancora marijuana in testa. E lui mi ha sgridato.
E lui mi ha gridato.
Vai subito a buttarla via e torna.
Mi ha detto, buttalo immediatamente.
Ho detto, sì signore, subito.
E io le dico, sì signore.
Ho imparato l'ubbidienza.
Apprendi a obbedire.
Non mi serviva più né la Mary e neanche la Juana. Solo Gesù.
Solo Gesù.
Ecco, ci fermiamo qui con questa testimonianza, ma la continuiamo domani con la seconda parte, dove sentirete anche quello che loro testimoniano sulla guarigione. È stato bello perché all'inizio erano molto attente, curiose, poi alla fine così grati a Dio, ringraziavano Gesù, tutte erano con la lode in bocca ed erano così contenti di venire, di partecipare, volevano che torniamo. Infatti la poliziotta che organizza questi incontri per noi si chiama Rosa e a volte la sentite lì in sottofondo perché anche lei dice delle cose, specialmente per organizzare i gruppi che vanno e vengono. Quindi quando sentite parlare di Rosa in questi messaggi è lei, la poliziotta, che è molto molto dolce. Sempre ci abbraccia, sempre ci dice che siamo benvenuti perché, secondo lei, dice che dopo che andate via, lasciate qui un'atmosfera di così tanta serenità e tranquillità e le ragazze sono per un periodo molto tranquille. Quindi vuole sempre che torniamo da loro in visita. Però, come ho detto, continuiamo domani la testimonianza e adesso vogliamo parlare un po' della cosa che tanti di voi fratelli chiedete sempre, di come e dove spostarsi per il tempo della fine. Anche ieri, parlando con dei fratelli, avevano domande su questo. Dove e come, cosa fare, come spostarsi, perché sembra un passo così grande, e lo è, però allo stesso tempo non possiamo spaventarci dalle difficoltà che ci aspettano. Sì, ci saranno difficoltà, ci saranno delle sfide dove devi iniziare da capo, da zero praticamente, ma anche se rimani dove sei ci saranno difficoltà, ci saranno sfide. Voi sapete che ogni giorno nella vita quotidiana avete delle difficoltà da affrontare, quindi ovunque siamo, ovunque ci troviamo in questa vita avremo sfide e difficoltà da affrontare. Importante però è trovarci nella volontà di Dio, ovunque, che siamo là, che siamo qui. Qual è la volontà di Dio? Dove mi vuole Lui? Se siamo nella sua volontà, le difficoltà saranno più facili da superare perché abbiamo la presenza di Dio con noi. Quindi è quella la domanda principale: dove mi vuole Dio e quando devo spostarmi? Dove devo spostarmi? Se abbiamo le risposte, dobbiamo solo obbedire, farle, anche se è difficile. Certo che lo è, però tante cose nella vita sono difficili e dobbiamo farle lo stesso. Allora, fratelli, prendiamo coraggio e ubbidiamo. E oggi parliamo di questo. Quando ci si sposta, a cosa ci possiamo aspettare dall'altra parte, dal nostro posto di destinazione? Cosa dobbiamo prendere in considerazione? Fratello Giuseppe, lo so che tante volte ne abbiamo parlato di questo, ma è molto importante perché molti fratelli pregano su queste cose.
Amen. Amen. Gloria, gloria. Beh, domani continuiamo con la testimonianza della prigione, che seconda parte è anche più interessante. Tutte le guarigioni, grazie Gesù. Il Signore è molto misericordioso con noi. Grazie Signore. Allora, stavo pregando, dicevo, qual è la cosa che più può aiutare i fratelli? E ci ho messo un po' a arrivare. La cosa che più c'è bisogno adesso, settimana prossima sarà un'altra cosa, e quando ci si sposta, quando ci si decide a spostarsi, cosa aspettarsi? Beh, voglio dire, quando prendiamo in considerazione di spostarci in un deserto spirituale come quello che Dio parla come nostro rifugio, Apocalisse 12:14, ci sono fattori da considerare, pratici, non solo spirituali, diventare più forti nello spirito, amarci di più con la squadra che partiamo, crescere nella parola, guarigioni, ma anche cose pratiche. E allora oggi parlerò delle cose pratiche. Vedrete, lo troverete interessante. Cioè, durante i 42 mesi di tribolazione che prima o poi arriveranno, io credo, e credo che sarà più prima che poi, vi saranno certo angeli a proteggerci. Attualmente ora non siamo ancora dentro i 42 mesi di tribolazione che non sono ancora iniziati. Quindi chi sceglie di spostarsi adesso, per potersi quindi trovarsi preparato ed essere un passo avanti, deve aspettarsi cambiamenti che non saranno sempre comodi. Durante la tribolazione, l'anticristo, quando arriverà, l'anticristo renderà impossibile per i cristiani di vivere nel modo normale come facciamo ora, perché l'anticristo sarà in controllo del sistema tramite il suo marchio 666. Guarda, in quei 42 mesi Dio userà i suoi angeli per aiutarci, come dice in Apocalisse 12:14, appunto. E credo che, Angela, tu chiedi com'è che opereranno gli angeli, appariranno nel cielo, tra le nuvole? Sì. No, io credo che gli angeli non li vedremo, però opereranno attraverso di noi. Saremo noi quegli angeli, cioè gli angeli ci proteggono, ma siccome ciascuno di noi è un angelo in Cristo, cioè gli angeli faranno miracoli attraverso di noi, i nostri doni dello Spirito, come guarigioni, miracoli, generare il cibo con la preghiera, la guida onnisciente dello Spirito Santo. E in quel tempo dovremo essere le cosiddette vergini sagge, con olio, vedere Matteo 25. Le vergini sagge, quelle vere, cominceranno anche già da ora, ovunque si trovano, siano nella nostra chiesa che in altre chiese. Noi, la chiesa dello Spirito, non siamo affatto la sola chiesa dove Dio ha le sue potenziali vergini sagge e spose di Cristo. Dio ci aiuti ad esserlo. E allora, fratelli, quando decidete di spostarvi in un'altra nazione, preparatevi che non troverete sempre la pappa pronta, come si dice. Ovunque andate, come anche avviene ovunque, troverete facilmente anche opportunisti, imbroglioni, pronti a ripulirvi dei vostri averi, come è successo al fratello Angelo, che per una firma poco saggia, ora il diavolo sta cercando di rubargli
la sua terra. Andateci piano, questo sta avvenendo in Europa.
Quello che è successo, Angelo, qualcuno si è offerto ad aiutarlo a comprare un terreno e mettere il terreno sul nome suo, di questo amico, tra virgolette.
Per sbrogliare le cose, le burocrazie.
Sì, perché lui, essendo straniero, non poteva comprare subito, quindi ha messo il terreno sul nome di questo amico, certo, sapendo che Angelo è il vero proprietario.
Se non potete comprare, fratelli, non comprate.
E adesso questo amico, tra virgolette, si è rivelato un nemico che non voglia dargli la terra.
Ecco, quindi parliamo di queste cose, cioè non firmate suicidi finanziari, ma nel caso abbandonate la trappola, proseguite per Gesù, giusto Angelo?
E questo è successo come 40 anni fa, 30 anni fa, e ancora va avanti la storia.
Per favore, fratelli, pregate per Angelo, perché è un fratello dolce.
Amen.
Signore Gesù, dichiariamo la vittoria, che Angelo uscirà dalla trappola. Presto. Guarda, andiamo a 2 Corinzi 11, che parla di questo un pochino. 26, Angelo.
Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli. 2 Corinzi 11, verso 26.
Quindi in pericolo tra i briganti, dice. I briganti erano presenti nella Bibbia e lo sono anche oggi. Mi ricordo la situazione di Esdra, quando dalla Persia doveva trasportare il tesoro del Tempio, cioè a Gerusalemme, e dei pericoli per farlo. Andiamo ad Esdra, Angelina, 8, 21, 23.
Laggiù presso il fiume Ava proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Infatti mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci lungo il cammino dal nemico, poiché avevamo detto al re: la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che l'abbandonano. E così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo scopo, ed egli ci esaudì. Esdra 8, versi 21 a 23.
Quindi lui ha proclamato la sua fede e poi però ha esitato.
Oh.
Perché avrebbe voluto ora avere la scorta armata che il re gli offriva. Mm-hmm. E trasportando tutti quei tesori avrebbe dovuto gettarlo.
Sì.
Quindi è stato un passo falso. Però il Signore, siccome ha confessato la sua colpa, il Signore l'ha perdonato. In ogni circostanza dovete diffidare di chi si presenta con troppi sorrisi. Proverbi 23, al verso 7.
Poiché nell'intimo suo egli è calcolatore.
Mangia e bevi.
Mangia e bevi, ti dirà, ma il suo cuore non è con te. Proverbi 23, verso 7.
Salmo 55, 21.
La sua bocca è più dolce del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più morbide dell'olio, ma sono spade sguainate. Salmi 55, verso 21.
E allora, amati fratelli, non vi fidate di nessuno. Verificate tutto e tutti. Amate tutti, ma fidatevi di nessuno.
Mm-hmm.
Va bene, io sono un po' vecchiotto e ne ho passate tutti i colori. Non vi fidate. Amate però, incoraggiate, evangelizzate. Verificate tutto e tutti, perché il diavolo va attorno come un leone cercando di spogliarvi dei vostri averi. Nel corso biblico vi ho messo tanti consigli pratici e altri potrete aggiungerli voi. Cose su come evitare di venire derubati, evitare di investire malamente, poco saggiamente, evitare di investire precipitosamente su qualcosa solo perché qualcuno vi sta incoraggiando ad investire. Lui incoraggia, ma i soldi sono vostri e quando sono finiti, sono finiti. La cosa giusta da fare è invece pregare, ponderare, aspettare una doppia conferma dallo Spirito Santo, con calma. La fretta è la peggiore
delle consigliere.
Sì.
Oltre alle cose spirituali vi servirà anche qualche buon consiglio pratico, ne avrete bisogno. Lo Spirito Santo non va di fretta come noi. Mai saltare prima di verificare. Se comprate terre, case, dovete prima pensare alla via di uscita, la ruota di scorta, il piano B. Riguardo a terre o case, io consiglio di comprare qualcosa di forse più piccolo, che magari costa di più, ma che sarà molto più facile di rivendere nel caso la scelta risultasse poi sbagliata, come spesso avviene. Non comprate un terreno ad un prezzo basso, magari in una zona remota, isolata, che poi nessuno vorrà comprare se rivendete. Quando comprate, pensate prima a rivendere, o potreste rimanere impantanati e spennate dei vostri fondi. Mai consigliarsi con il venditore o credere a lui. Informatevi, sì, ma riguardo alle decisioni, se vi spingono, dico, ci devo pensare, ti farò sapere. E consigliate sempre con qualcuno neutrale, che non ha interessi inerenti. Chiedete ai vicini riguardo un campo. E non solo credete al venditore su come vanno le cose, come l'irrigazione, il crimine nella zona, cosa la terra produce o cosa non è atta a produrre, i vicini, le persone della zona, non il titolare che ve la vende. Dimmi.
Facendo così, tante volte abbiamo rinunciato a case che volevamo affittare per la nostra missione, per operare in diverse nazioni. Per esempio, ci sono cose che neanche pensi che possono esistere in quella zona. Una volta siamo andati a visitare una zona che non conoscevamo per affittare e siamo arrivati di sera at sunset, al tramonto, e abbiamo scoperto che la zona era invasa da mosquitoes, da zanzare, e non si poteva vivere tranquilli lì. Cioè, abbiamo chiesto poi ai vicini, hanno detto è sempre così.
Sì, evidentemente c'è qualche risaia, coltivazione di riso nei paraggi, o un fiumiciattolo.
Cosa che durante il giorno non si notava, quando abbiamo prima visitato la zona non sapeva questo, parlo di sera, sì.
Il venditore non te lo dice queste
cose? No, mai. Un'altra volta siamo andati a vivere in una casa, prima di affittarla, ci hanno permesso di andare a vivere lì per 2 o 3 settimane prima di fare il contratto e firmare l'affitto. Abbiamo scoperto che la casa era piena di pipistrelli, c'erano i ratoni nel muro e non, cioè, si poteva neanche riparare. Non si poteva neanche fare qualcosa per riparare, era distrutta.
Le pareti erano di legno e dentro sono vuote. E c'erano pipistrelli, ratoni, tutti i colori.
È la prima volta che è successo nella mia vita una casa di questo genere, però siamo andati via, non abbiamo firmato nessun contratto. Ma loro non te lo diranno, loro solo ti dicono quanto è bella la zona, quanto è bella la casa, quindi siamo andati via. Quindi attenzione, devi controllare bene, anche delle cose che non ti passano per la testa possono essere lì. È bene chiedere ai vicini, come tu hai detto.
Amen, amen. Attenzione anche al luogo, che il luogo non sia circondato di boscaglia facile da incendiarsi e che non siate imbottigliati con una sola via di uscita, che se quella va a fuoco dove andate.
Cioè avere più strade di uscita.
Sì, attenzione se affittate una casa che non sia, che c'è solo un ponte, che c'è solo una strada di uscita e lì siete imbottigliati. Va bene, e allora pregate. Pregate per la saggezza del Signore, Giacomo 1, verso 5.
Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Giacomo 1, verso 5.
Primo Cronache 22, 12 e 13.
Solamente il Signore ti dia senno e intelligenza e ti costituisca sopra Israele per osservare la legge del Signore tuo Dio. Allora prospererai se ti applichi a mettere in pratica le leggi e i precetti che il Signore prescrisse a Mosè per Israele. Sii forte e coraggioso, non temere e non ti sgomentare. Primo Cronache 22, versi 12 e 13.
Tenete in considerazione che state uscendo da una zona comoda. Siate pronti a abbandonare le vostre abitudini. Il proverbiale cappuccino brioche,
sì,
cominciate ora, subito, ad essere come Giuseppe e Maria, che vanno in Egitto per salvare Gesù da Erode. Qual è il vostro, in questo caso, sarebbe il vostro cammino per il Signore, volete salvarlo e non mettete in una situazione che, capito, siete in difficoltà a evangelizzare. Probabilmente Giuseppe e Maria non trovarono una comoda chiesa o sinagoga pronto con le panche del sabato mattina. Sicuramente avranno trovato delle situazioni ostili, contrarie. Mm-hmm. Preparatevi. Noi dalla missione, come ogni missionario del Vangelo, abbiamo esperienza diretta e sappiamo che non vi mancheranno situazioni nelle quali dovrete essere veramente in contatto con Gesù per superarle. Ma se sarete in contatto, tutto sarà superabile. E neanche troverete sempre amici veri, anzi garantito. Molti dei vostri amici non saranno veri amici. Dovrete pregare perché Dio ve li faccia trovare. Proverbi 17:17.
L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Proverbi 17:17.
I veri amici sono come Jonathan e Davide, 1 Samuele 18:3.
E Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria. 1 Samuele 18:3.
Avrete bisogno di qualcuno nella vostra squadra anche che sia abbastanza esperto e capace di cose pratiche. Richiedere un visto, per esempio. Comunque questa è una cosa che in Sud America, grazie a Dio, viene dato con facilità, compreso anche la residenza permanente, specialmente se siete occidentali, che siamo favoriti, ci guardano bene. In Sud America potrete entrare come semplici turisti e poi mostrare di avere un minimo finanziario dimostrabile che avete o che vi arriva, o almeno che avete trovato un lavoro. Un lavoro però registrato, un lavoro legale. E allora vi danno la residenza permanente, che è sufficiente per tutto quello che avrete bisogno. Allora ripeto di nuovo, non precipitatevi e fate attenzione a non sperperare il vostro poco denaro comprando cose sbagliate, come terre, case, auto. Assolutamente non comprate cose dall'Europa. Chi lo ha fatto si è pentito. Perché potrebbe darsi che dopo 3 mesi che siete qui volete cambiare nazione. L'auto è meglio comprarla dopo. Dopo che avete una doppia conferma dal Signore, che siete sull'obiettivo giusto per crescere qualche radice, e allora potete comprare un'automobile. Nel frattempo usate, ci sono autobus, ci sono collettivi, cioè queste macchine che condividono i passeggeri.
Gli autobus.
Sì. Parlo riguardo il comprare, compreso cioè le automobili e documenti, registrazione locale. Poi cambiate nazione, insomma, è un guaio, no? Complicato. Comprare, ricordatevi che è facile. Rivendere è un'altra storia. Quando comprate un'auto, informatevi prima sui pezzi di ricambio. Si trovano, no? Come sono i prezzi, eccetera. Fratelli ci chiedono un sacco di cose. Per esempio, sulle automobili, qui nella nostra zona abbiamo trovato che convengono marche come Toyota, Mercedes, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Chevrolet, nell'ordine. Beh, ci sarebbe tante altre cose, però anche nel corso biblico parliamo di queste, vero Angela?
Sì.
Va bene, io
sì, ma è bene aggiornare a volte le informazioni perché impariamo sempre cose nuove.
Sì, io direi che questa qui è la cosa più urgente che ho pensato di condividere con voi, che vi può aiutare moltissimo se decidete di spostarvi. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
È sufficiente.
Però se avete domande, fratelli, anche su cose più precise, specifiche, scrivete.
Sì, sì, sì. Sì. C'è altro o chiudiamo qui? E...
Sì, ti leggo solo alcuni commenti dei fratelli riguardo ai canti, perché no, hai chiesto a loro, hai chiesto riguardo ai canti, va bene se li possiamo continuare a creare. E Maria scrive, carissimi fratelli, lasciate perdere chi non vuole proprio sentire. Noi vi ringraziamo tantissimo per questi canti.
Sarei perdere le capre.
Noi vi ringraziamo tantissimo per questi canti. Io quando li ascolto è come se prego. Grazie Paul, sei davvero fantastico. Dio vi benedica sempre. Poi Dietmar, fratelli, non ascoltate le persone che criticano il vostro operato. Se ai bambini piacciono e comprendono la bellezza e apprendono con questo strumento più velocemente, questo frutto è da Dio, è gradito da Lui.
Cioè,
avanti così, se, fratelli.
Se ti avvicinano al Signore, se i frutti sono del Signore, ma lascia che le capre parlino.
Maria Dora, cari fratelli, i canti sono meravigliosi, veri, basati totalmente sui versetti. Il mio preferito, come melodia dico, è La donna nel deserto, che ho condiviso con altri. Bravissimi, continuate così. Dio vi benedica grandemente, Maria.
Sì, quel canto lo ha fatto Angela.
No, l'ha fatto Gesù quello.
Attraverso di te.
Poi anche Marella dice, bellissimo il canto di Noè. Paul, è un canto stupendo. Se me lo potete girare, per favore, grazie, è meraviglioso. Quindi i fratelli sono contenti, allora andiamo avanti.
Sì, i canti, specialmente quelli... quelli che usiamo nella giornata oggi, non credi che puoi mettere sulla pagina radio e i fratelli possono cliccare?
Sono già lì, appena li creiamo li mettiamo lì alla loro disposizione, il prossimo giorno li pubblichiamo.
Dove sono?
Se andate sulla pagina di radioblast.net, sotto il tasto soggetti vedete un tasto chiamato nostri canti, l'abbiamo messo lì un paio di mesi fa. E sulla pagina Nostri Canti c'è una lista abbastanza lunga con tutti i salmi in musica, i capitoli che abbiamo messo, anche La donna nel deserto e altro. Ci sono.
Gloria a Dio. Gloria a Dio.
Amen.
Bene, allora se non c'è altro li benediciamo e andiamo, Angelina.
Sì.
Va bene, fratelli, noi vi benediciamo. Fratelli, noi lodiamo il Signore per voi. Senza di voi saremmo qui, saremmo inutili. Senza i fratelli saremmo orfani, orfani di fratelli. E allora vi amiamo tanto, vi pensiamo, preghiamo per voi sempre. Che il Signore vi accentui, accresca, aumenti la sua protezione, i suoi doni spirituali per voi. Amarvi di più non si può, perché Lui vi ama appunto di andare sul Calvario. Quindi sul suo amore possiamo contare e benedirlo. Dio vi benedica, fratellini. Vi abbracciamo uno ad uno.
Amen.
Mi ricordo ancora come quelle donne nel carcere ci abbracciavano. Avevano bisogno di un abbraccio, però sai, un abbraccio sincero. E uno ha capito che eravamo sinceri. E poi c'era la presenza del Signore molto forte. Gloria, gloria al Signore, ci siamo sentiti privilegiati.
Amen.
E vi rappresentiamo a tutti voi, non siamo andati da soli, siamo andati con Gesù e siamo andati con tutti voi che pregate per noi. Grazie, fratelli, grazie. Vi bacio, vi abbraccio nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Amen, fratelli, Dio vi benedica, ci sentiamo domani alle ore 14. Tanto amore da noi tutti qui.
Amen, amen.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta di Gesù.
Come i giorni di Noè sono i nostri tempi, arriva la fiumata. Se avverti il mondo ti prende in giro, ma Gesù ci guida nel luogo della protezione.
Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Nel luogo della protezione, ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, dove è nutrita per 3 anni e mezzo. Come i giorni di Noè sono i nostri tempi. Nel luogo della protezione.
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia, che sia per mezzo della fede.